Io sono l'anima, io sono la luce divina, io sono amore, io sono volontà, io sono proposito determinato.
Bene, iniziamo la lezione 10 sulla redenzione della materia. Redenzione della materia, l'avete letta, è una lezione abbastanza densa sul 22, sulla Kundalini, sull'energia di Kundalini, che ha in sé questa lezione dei risvolti molto esoterici, cioè quindi molto profondi a livello di proprio comprensione sottile. Immagino che se l'avete letta vi sarete posti anche delle domande. Comunque, prima di ciò facciamo il nostro giro. Quindi iniziamo da Vanessa, questa volta sulla settimana, anche sulla lezione precedente e sempre sulla cerimonia della vita. Ok?
Sì. Allora, io sulla cerimonia della vita continuo a sperimentare. Non ho grosse novità rispetto alla settimana scorsa. Continuo a sperimentare. Per quanto riguarda la settimana, la mia è stata una settimana di pressoché totale lavoro, nel senso che c'era il salone del libro che è finito ieri, quindi la casa editrice per cui collaboro era presente con uno stand, quindi sono stata molto in fiera. Quindi ho osservato molto. Ho avuto molte conversazioni con le persone, con persone, alcune molto interessanti, alcune meno. Un autore mi ha dato della pagana e questo mi ha un po' fatto ridere e la cosa, una novità è che non ho avuto assolutamente nessun interesse né necessità di nessun tipo di continuare la conversazione con questa persona. In passato penso che mi sarei infuocata. In questa occasione è come se non ci fosse proprio più, come se ci fosse un vuoto. E qui torno al discorso sulla geometria esoterica. Ovvero la rappresentazione della manifestazione di Dio, quindi il cerchio intorno allo spazio e la sua circonferenza. Perché ho continuato a riflettere molto su questo simbolo. E mi è venuta anche in mente una nozione. Studiata alle superiori, ovvero che anche il nostro sistema solare ha un perimetro, no? Costituito dalla fascia di asteroidi. E allora ho proprio visto assolutamente l'assonanza tra i due. Tra i due disegni, se posso usare questi termini. E quindi nel caso di questa discussione è come se lo spazio tra me e lui e questa persona per me non so, non risuonasse più, non ci fosse più possibilità. Non so come spiegare, però non c'era proprio più il carburante per poter continuare una conversazione.
Ma
Poi
senti, la cosa, cioè tu, la cosa ti è dispiaciuta oppure ti è rimasta indifferente?
No, la cosa mi è dispiaciuta perché nello specifico lui è un pastore, quindi no, è laureato alla Facoltà Valdese di Teologia e quindi si stava facendo un discorso partendo da un libro che lui ha scritto. Lui ha scritto un libro che si intitola Il Vangelo secondo Stephen King. E quindi fa un'analisi di uno dei libri di Stephen King da un punto di vista spirituale.
E di quale libro? Ok.
Io sono un'appassionata di Stephen King, sono una grande lettrice dei suoi romanzi, specialmente It è uno dei libri che io ho apprezzato di più. Quindi questa conversazione con quest'autore è nata perché è nata da un interesse che io pensavo in comune, sia per l'autore, sia per Stephen King, sia per una lettura. Di romanzi, un tentativo di lettura spirituale, no? Quindi pensavo che la conversazione con lui potesse essere interessante. Non ero d'accordo su una lettura che lui ha fatto di un punto abbastanza fondamentale. Gliel'ho detto e lui se l'è presa molto. E se l'è presa e mi ha detto che non si aspettava un'interpretazione di questo tipo da una donna, se lo sarebbe aspettato da un maschio becero, ma non da una donna. E allora io gli ho detto che io non ero abituata a pensare secondo un genere di appartenenza, che io cercavo di fare del mio meglio per cercare di essere un essere umano, non, quindi per me il discorso una donna questo non lo pensa è un discorso che non ha senso. E gliel'ho detto. E quindi lui mi ha chiesto come io potessi non vedere il suo punto di vista, continuare a negare il suo punto di vista. E allora io ho cercato di fare un discorso, quello che è il mio discorso spirituale all'opera. E quindi dicendo che quella che lui considerava una vittima del potere maschile, del branco violento, per me invece era un'altra cosa, era proprio su un altro livello, che non c'entrava niente con questo. Bene, lì lui mi ha detto che lui è un cristiano e io sono una pagana. E a me questo ha fatto ridere, veramente. All'inizio mi ha fatto ridere, poi ho visto che lui era serio. E allora lì ho capito che non avevamo proprio niente da dirci perché lui cercava di portare la conversazione dentro stereotipi di genere, religiosi, dogmatici, mi viene da dire. No, totalmente religiosi, perché, cioè confessionali. Quindi non c'era per me proprio il terreno per poter avere una conversazione intelligente. E quindi gli ho detto che eravamo su piani completamente diversi e che non potevamo continuare la nostra conversazione su questo, perché non c'erano proprio, non c'era proprio, non c'erano proprio le basi, no, non c'era proprio l'humus e niente. E qui si è conclusa la nostra conversazione, però appunto. Quello che dicevo è che mi sono resa conto che non c'era, come posso dire, non c'era proprio l'humus, non c'era proprio una risonanza. E lì mi è venuto di nuovo in mente questo disegno, cioè questo spazio che c'era tra me e lui, e non era risonante, non, per, non, e, non solo, non avrebbe permesso un confronto, una conversazione proficua.
Certo, cara, sai, è successo, più né meno succede anche tra religioni differenti, e adesso si sta cercando un dialogo, appunto, ma per quanto tempo anche, non so, gli stessi cattolici e protestanti, no? O i cristiani ortodossi con i cattolici non si sono parlati. Perché? Proprio per la differenza di forma. Perché andando a vedere bene, è chiaro, la differenza di forma fa sì che motivazioni identiche e magari a volte anche significati simili portino ad effetti opposti. È perché le forme sono differenti. E tutto il conflitto sta nella forma, cioè sta negli effetti. Il conflitto non sta nei significati e nemmeno nelle cause. Sta proprio negli effetti, cioè nelle forme. Se non ci fossero le forme non ci sarebbe conflitto. Ma noi siamo coscienze imprigionate dentro a delle forme che sono i nostri corpi e dentro altre forme che sono i pensieri, altre forme che sono le emozioni, altre forme, bla bla bla. Siamo sempre imprigionati dentro a forme che però sono anche il nostro veicolo di comunicazione. Dunque è importante la forma, è certo che è importante, è per questo che si fanno le guerre di religione, mica sono fatte sull'unico concetto di Dio, ma sulle diverse forme che ogni religione ha costruito sul concetto di Dio. Quindi, come vedete, le guerre si fanno perché si combattono forme differenti, polarizzate. Il punto è, nel tuo caso, infatti, io ti ho chiesto, ma tu hai avuto una reazione, che tipo di reazione hai avuto, se sei dispiaciuto o meno? Perché noi stiamo cercando di perfezionare i nostri effetti andando alle cause, divenendo sempre più coscienti delle cause e quindi potendo anche portare quella qualità, io insisto sempre su qualità che è il significato che noi portiamo nell'ambiente, quella qualità che poi però è veicolata da forme, e lì casca l'asino, sempre. Dunque, quando ci sono forme diverse, che sono apparentemente inconciliabili, cosa dobbiamo fare? Ah, lasciarle andare, lasciarle perdere. Non vale la pena discutere di forme. Infatti, io sono arrivato al punto che, cioè, anche, diciamo, questi incontri interreligiosi, eccetera, hanno senso finché non si discute delle forme. Hanno un senso di aggregazione in cui scambiare cordialità, sentirsi uno. Perché tutti quanti, come dire, rappresentanti, seppur in forme diverse, di quello che è quel senso di spirito entro la materia su questo pianeta. Questo è lo spirito, l'unico spirito di aggregazione che può essere cercato. Perché appena andiamo a confrontarci sulle forme, facciamo guerre. E giustamente perché le forme sono separative, quindi non portano all'unione, ma portano a dogmi. Infatti, hai espresso bene quello che così come ce l'hai raccontato, per quel pastore, no, se ho capito bene, per lui erano dogmi ed erano i postulati, cioè quel recinto entro cui pascolava le sue forme. E naturalmente anche noi abbiamo il nostro recinto entro cui pascoliamo i nostri armenti, che sono tutte le forme legate ai nostri concetti. E io non mescolo mai il mio recinto con quello di un altro, perché non mi interessa incontrarmi sul piano della forma, ma proprio sempre di più non mi interessa. Per cui quello che mi può unire all'altro è un proposito comune e mi fermo lì. Poi tu lo realizzerai come cavolo vuoi tu e io come cavolo voglio io. L'importante è che il proposito sia lo stesso. Proposito di unione? Proposito di trovare un'unità? Bene, ognuno lo realizzi nella forma che gli è più consona. Ma è inutile, e ripeto, inutile dialogare o trovare dialoghi o dialettiche sulle forme. Io ormai lo trovo perfettamente inutile. Dunque, possibile che il tuo deva mentale, il tuo deva emotivo, a un certo punto, il tuo deva emotivo è rimasto un po' impressionato. Poi dice, bah, pensavo di far, no, di riuscire a parlare con questa persona, poteva essere interessante, invece mi ha deluso. E il tuo deva mentale non ha trovato l'aggancio, ovviamente, perché i deva sono deva e loro veicolano attraverso forme, non come noi coscienze che possiamo fare una astrazione al significato e alla causa. È per questo che la coscienza, come dire, è come dire, chiamiamola entità adesso, no? Per comodo, no? O a meglio ancora, esseità, che può veramente spostarsi più veloce della luce, fuori dallo spazio-tempo, perché ha necessità di veicoli solo entro, dal buddico in giù, ma non dal buddico in su. Non so se comprendete, no, questo fatto. Per cui, una volta collegati nel buddico, un conto è comunicare attraverso il deva dell'anima, ma un conto è come coscienza, cioè esseità, essere completamente al di fuori dello spazio-tempo e quindi dalle forme. Cioè, significa essere in qualche modo portatori sani del proposito divino. Proposito, cause. I significati, quindi le qualità, vengono quando noi dal buddico entriamo nei tre piani dello sforzo umano, ma altrimenti no, rimane, come dire, l'energia del proposito. E infatti i maestri, che stanno sul piano atmico, quindi ancora no, superiore al buddico, stanno, sono l'energia del proposito e non si occupano di forme. Quelle le relegano a noi. Dice, vabbè, smazzate voi le forme, smazzatevi voi, no? Con le forme e con il conflitto, ovviamente. Ma loro sono, appunto, hanno redento le loro di forme, poi hanno lasciate, no, nei loro atomi permanenti e sono monadi. Monadi. Quindi vedete, mano a mano, quando noi diciamo diventare un osservatore distaccato, ma distaccato da che? Ma dalle forme. Altrimenti non si capisce, distaccato da cosa? Dalla coscienza? Ma se sono io la coscienza, da che cosa dovrei essere distaccato? Dagli accadimenti. E cosa sono gli accadimenti? Forme. Pensieri, cosa sono? I concetti, cosa sono? Forme. Le emozioni, cosa sono? Forme. Quindi distaccato dalle forme per poterle gestire, ma in modo distaccato. Quindi va bene. A un certo punto non c'è più, come dire, il collante per un dialogo. E come si fa? Si manda l'altra persona in pace, ma veramente. Non vai a quel paese, vai in pace. Io sto in pace e tu vai in pace. Cosa vuol dire stare in pace? Vuol dire essere l'osservatore distaccato dalle forme. Rifletteteci su questo punto, perché è la chiave. L'osservatore distaccato dalle forme è in pace e sta in pace. Bien, allora, hai da aggiungere qualcosa, Vanessa?
No, grazie, grazie. Perché l'ultimo concetto, cioè che l'essere distaccati dalle forme. Ha espresso benissimo quello che ho provato in quel momento e grazie a queste tue parole sono riuscita a vedere meglio, ancora meglio la situazione. Grazie.
Bene, cara, bene. Allora, passiamo a Tatiana, cara.
Eccomi. Per me questa settimana è stata una settimana altalenante tra l'orientamento verso gli obiettivi della personalità e le altezze dello spirito. Non ho mantenuto la solita stabilità, mi sono fatta trascinare dai bisogni materiali. Poi domenica ho partecipato al nostro solito incontro mensile Rosa Crociana, dove campo magnetico è talmente forte da poter gioire ed essere privi di alcun bisogno. Poi il ritorno nei bisogni della personalità, perciò ho fatto un su e giù, continuo. Altro non ho da aggiungere perché non saprei cosa. Dovrei ovviamente ritrovare la strada maestra e la solita stabilità, equilibrio.
Va bene, cara, sono anche le energie del momento, perché da Taurus a Gemini, insomma, no, sappiamo che c'è quel passaggio. Taurus, non dimentichiamo mai che ha le corna, cioè è proprio dualità. E quindi anche il fluttuare, l'oscillare, fa parte proprio di quell'energia. Naturalmente, nella luce e ombra di Taurus. E dunque, va bene, insomma, è interessante anche questo, perché è chiaro che il momento vanno sempre più delineandosi le coppie di opposti, quindi le polarità, sempre più in tutti i campi, questo è evidente. Dunque anche la scelta, la presa di posizione. Perché non è tempo per stare in quel non sintesi, che sarebbe finale, no? L'unione finale, ma nel punto di mezzo tra i due opposti. Non è più tempo, non ci si riesce più a stare nel punto orizzontale tra i due opposti. Per cui tutto va estremizzandosi. Dunque, fa parte non solo del segno di questo mese, ma di diciamo del segno di questo ciclo e di questo ingresso di Aquarius. Tutto va a estremizzarsi. Dunque, noi dobbiamo cogliere, perché l'osservatore coglie anche questa fluttuazione tra le polarità, se ne dà una spiegazione, cioè ne diviene cosciente e consapevole, e fa delle scelte. E a volte, quando gli accadimenti ci portano verso lo scontro polare, dobbiamo avere il coraggio di non rifiutarlo, perché sappiamo che dal conflitto si genera armonia, sempre con quella qualità dentro dell'armonia, che sarà quella proprio che ci traghetterà dal conflitto all'equilibrio finale. Quindi dal conflitto, che è sempre una disparità di forze. Ecco che allora, senza aver paura del conflitto, perché allora si genera un'altra paura, ma entrare dentro in questa oscillazione come indispensabile per trovare quel nostro centro. Anche perché più sperimentiamo la conflittualità, ma trovando il centro, recuperando il centro e trovando i punti di unione per arrivare all'armonia, e più diventiamo abili. Perché tutto il nostro lavoro in mezzo alle forme è quello che dà l'oscillazione degli opposti della luce e ombra, arrivare a sintetizzarla. E come si fa? Sperimentando luce e ombra, ecco come si fa. E quindi più sperimentiamo luce e ombra, più riconosciamo l'ombra, più agoniamo la luce, e così avviene mano a mano quella, appunto, maturazione interiore che ci porta a redimerci e a redimere. Dunque, tutto ok, perché quello che adesso è il nostro esercizio più proficuo non è tanto quello di essere già saggi e già santi, ma quello di riconoscere le polarità. E quindi quello di riconoscere quando stiamo oscillando e dove, su quale polarità ci stiamo mettendo, magnetizzando. Quindi riconoscere l'oscillazione, riconoscere le polarità. Tra l'altro, anche la lezione di questa sera, avete letto bene tra le righe, è tutta sulla polarità. Cambio di polarità. Da prima chakra corona, che è con il chakra Muladhara, no? Quindi il primo e l'ultimo. Cambio di polarità tra corona e poi gola, cuore, perché? Perché è così che mano a mano, passando da polo negativo, quindi ricettivo da prima, e poi polo positivo, poi Kundalini risale. E quel 2 più 2 spezzato si riunisce in quel 22 originale, nel Manas superiore. Quindi è anche questa una lezione a ben vedere proprio sulla oscillazione della polarità e come questa vada a generare tutto questo conflitto delle coppie di opposti. Ok? Grazie Tatiana.
Grazie a te.
Luigina, cara.
Allora, settimana diciamo complessivamente tranquilla, senza particolari avvenimenti sul campo delle relazioni di tutti i giorni. Per quanto riguarda la cerimonia della vita, continuo a farla tutte le mattine, non posso aggiungere niente di più rispetto a quello che ho detto l'altra volta, se non che mi sembra che diventi un'esperienza sempre più interiore, sempre più interiorizzata, ecco, la sento sempre di più. In questo periodo, cioè, non quello che ho realizzato in questa settimana, un po' ripetendo stamattina su cosa avrei potuto dire quando ci saremmo incontrati questa sera, e ho visto un po' che proprio mi sembra di vivere questo periodo come un periodo di avere sempre più consapevolezza che questo è un periodo di trasformazione, di rinnovamento. Che questo processo è in atto. Sul piano mentale vedo appunto proprio come dicevi prima che sempre di più sono distaccata dalle forme, naturalmente non completamente, ma comunque ho consapevolezza delle forme e riesco a staccarmene, non sempre naturalmente. E la stessa cosa vale per quanto riguarda il piano emotivo, mi sembra di governarlo, di aver imparato a governarlo meglio. La cosa che ultimamente mi sta un po' richiamando l'attenzione, perché non so neanche bene cosa pensare, è il campo fisico. In questo senso. Da un po' di tempo, quando faccio meditazione, specialmente nelle meditazioni di gruppo, mi arriva tantissima energia ed è tutta questa energia che mi arriva mi fa star male proprio a livello fisico. Quindi mi sto domandando che cosa sta succedendo. Sto bruciando delle scorie, mi esprimo in questi termini perché non so come dirlo diversamente, oppure la sensazione, se io dovessi tradurre la sensazione che ho, è quella di essere come un trasformatore di energia, come se mi arrivasse un'energia, non so, quasi più forte di quella che il mio organismo può accettare, può sopportare, può digerire, non lo so. E questa è un po' una domanda che mi sto facendo su questa cosa, se è una cosa positiva, che cosa sta a significare, come la posso gestire. Ho visto la cosa che ancorandomi molto a terra riesco a cogliere meglio questa energia, però dopo, per esempio, l'ultima meditazione che ho fatto in gruppo, sono stata mezz'ora come se avessi i piedi incastrati per terra, non mi riuscivo a muovere. Ecco, quindi questa è un po' cioè, questa fase di passaggio che io sento di rinnovamento, lo vedo proprio come se fosse una persona in mezzo al guado, che non può più ricorrere ai vecchi schemi, ancora non ha afferrato bene quello che c'è dall'altra parte della sponda, anche se questo insegnamento mi ha dato degli strumenti che mi aiutano, che mi hanno insegnato a gestire in maniera più concreta me stesso e i miei vari corpi e i miei vari corpi. Ecco, devo dire che la cosa che per me è stata più forte è stato l'adeguamento divino, cioè ancora la cerimonia della vita, cioè, la continuo a fare, però quello che proprio è stato un sconvolgimento per me è stato l'adeguamento divino. E quindi vabbè, mi rendo conto che il lavoro da fare è ancora tanto e che ancora, oltre a questi strumenti di questo insegnamento, per me è ancora importante sostenermi con la fiducia, con l'abbandonarsi alla fiducia nella vita, alla pazienza, richiamare il valore della pazienza perché io vorrei, quando una cosa l'ho capita col pensiero, vorrei già averla realizzata. E quindi insomma un po' questi sono i temi, pazienza, affidamento, rinnovamento e lavorare con questi strumenti nuovi che ho imparato, la cerimonia della vita, la divina rimorata. Questo è un po' il punto della mia situazione attuale.
Bene, cara, grazie. Allora, alcune cose. Sì, quello che tu senti, no? Anche che hai manifestato adesso, per cui anche dici ho bisogno del fisico, certo, perché la meditazione ci collega con il cielo, ma se non abbiamo la messa a terra, prendiamo la scossa. E questo ce lo insegna anche un elettricista, no? Come si deve fare? Sempre mantenere la messa a terra. La massa, ci vuole la massa, altrimenti dove scarica quell'energia che arriva? La nostra massa è il servizio. Meditazione ci collega, forma, captiamo quel frammento del piano, lo mettiamo in una forma di servizio. Quella è la nostra massa, la nostra messa a terra, che ci fa mantenere questo equilibrio, che è anche appunto salutare. Secondo punto, quando non è che arriva troppa energia, ci arriva sempre alla coscienza, chiaramente poi, no? Arriva sempre sotto forma di energia ciò che può assorbire il trasformatore, no? Può assorbire e trasformare secondo il proprio livello, cioè il proprio voltaggio, e poi trasforma in watt, se vogliamo seguire l'esempio dell'elettricità, no? Degli apparati elettrici. Quindi, cosa succede però? Quindi io prendo questa energia, ma quando questa energia, che come coscienza io riesco ad attirare e a recepire, deve andare poi a modificare i miei deva, è lì che avviene lo scontro, è lì che ci può essere. E può essere interpretato come eccesso di energia, in realtà è la fatica dell'adattamento dei corpi, cioè dei deva. Perché quell'energia va a lavorare poi sui nostri corpi, i nostri deva. E quello di apparenza, cioè il fisico, è quello poi che condensa tutto. E infatti, no, psicosomatiche si chiamano le malattie, perché partono dalla mente, ma poi arrivano al soma, al corpo fisico. Quindi tutto viene riversato lì e la resistenza che hanno i nostri corpi si trasforma in fatica, noi diremo, no, entropia, no? Calore, entropia, cioè non ce la fanno stare al passo, o meglio, lo sforzo dei nostri deva attraverso l'input che come coscienza noi precipitiamo di adattarsi, perché c'è un divino adeguamento che noi coscienze facciamo, ma quell'adeguamento deve arrivare ai nostri deva e loro stessi devono adeguarsi a quell'arricchimento energetico che noi coscienze riceviamo. E quindi c'è sforzo e resistenza da parte dei nostri deva, che crea malattie, disagi mentali, emotivi e fisici. Queste si chiamano i disturbi evolutivi, cioè i disturbi da evoluzione, perché ci sono anche i disturbi da involuzione, e in due pensieri del giorno li ho espressi prendendo a prestito proprio in questi due, che riguarda questi due punti, disturbi evolutivi e disturbi involutivi, la psicosintesi di Assagioli. Quindi li potete anche andare a cercare su Fraternity, ma ogni tanto appaiono come appunto pensieri del giorno, proprio perché anche Assagioli attraverso la psicosintesi aveva analizzato bene, no, questi due aspetti. Sempre disturbi sono, che sempre nel soma vanno a finire, ma noi dobbiamo distinguere se sono disturbi involutivi o evolutivi, e quelli evolutivi sono appunto dovuti all'adattamento forzato a cui sono sottoposti i nostri deva, per effetto della educazione, addestramento che noi gli stiamo dando. Quindi fa parte del gioco. Naturalmente sta a noi coscienza trovare un equilibrio, no? In tutto questo. Perché se vediamo, quindi non è tanto eccesso di energia, perché quella ci arriva in base a quanta ne possiamo ricevere, quindi il nostro livello di coscienza, ma all'adattamento dei nostri veicoli. Ok, Luigina?
Ok.
Oh, e poi mai avere paura del cambiamento. È chiaro che siamo tutto questo, siamo in questo grande, grande sforzo planetario del cambiamento globale. Bene, grazie. Allora, dopo Luigina ci abbiamo Lorena.
Allora, questa settimana è trascorsa in un crescendo di attività, diciamo. E quindi sono stata abbastanza molto impegnata proprio nella materia, nel fare cose, nell'organizzare, nel sistemare delle vecchie situazioni che dovevo mettere a posto, e quindi in questo diciamo mettermi completamente dentro nella materia, lasciando poco spazio al cielo, e ci sono state delle belle prove, proprio perché il deva emotivo ha preso proprio possesso più volte, quindi ho dovuto rimetterlo un po' in riga, e non è stato semplice. Certe giornate sono state piuttosto impegnative. Niente, mi sono resa conto che quando sono riuscita in qualche maniera ad essere quell'osservatore distaccato ed ad uscire da quelle forme che comunque si erano create nella situazione, e sicuramente la ripresa delle redini è stata più facile, e allora mi son concentrata di nuovo sull'innocuità, proprio sulla dispensa dell'innocuità, quindi a mandare il colore o a comunque a cercare l'unione, proprio più che la diversità nella relazione. Questo è accaduto soprattutto non tanto con le persone, diciamo, a me familiari, ma con persone, diciamo, sconosciute. Quindi relazioni con persone con cui io non avevo alcuna relazione prima. E anche qui è stato interessante, perché ho visto come mi pongo, come le persone mi vedono, soprattutto quelle che non mi conoscono, quindi appunto come io mi pongo, come arrivo, quale qualità trasmetto in un primo incontro, e spesso non era una grande qualità, anzi, e quindi ho dovuto rimodulare, ricominciare, insomma, sono state delle belle giornate di esercizio. E niente, io credo che siano anche delle giornate molto particolari, così in questo crescendo di luna, molto molto forti, molto intense per noi tutti, quindi mi ritrovo in quello che ha detto Vanessa e Luigina, insomma un po' tutti noi, e Tatiana, perché comunque sono state, non è stata proprio una settimana, diciamo, tranquilla, di calma interiore, mi sembra, per nessuno di noi. E quindi aspettiamo la luna piena di sabato e vediamo poi come questo prelilunio del toro agirà su tutti noi e quali profonde trasformazioni
di Gemini. Noi.
Sì, del
prelilunio dei Gemini, 21. Perché per poche ore di Gemini.
Eh sì, è vero, sì, certo, cambia la... Quindi sicuramente è un momento di trasformazione, di consolidamento di cose che abbiamo iniziato in questo fine inverno, primavera, ecco. Quindi io continuo avanti soprattutto nel servizio, nel portare questo lavoro meditativo poi nel servizio e cercando di farlo il meglio possibile, tutto qua.
Bene, cara, concordo con quello che hai detto e penso che tutti quanti noi, no, possiamo concordare con quello che hai detto, perché hai espresso quello che è un po' un sentimento comune, no? In questo sforzo comune. E dunque stiamo tendendo tutti verso questa meta. E anche questo fa sì, ci fa sentire un gruppo, ci fa sentire come sia forte l'influenza del gruppo, l'influenza positiva in questo caso, perché tutti gli sforzi a cui noi siamo sottoposti sono positivi, dobbiamo rendercene conto, non ci sono sforzi negativi, tutto l'adattamento che stiamo ponendo in atto è positivo, e quando intendo positivo lo intendo nei vari significati, cioè nelle varie qualità espresse sia dalla materia che dallo spirito. Ed è soprattutto positivo per lo spirito e quindi positivo per la materia, per le forme. Dunque dobbiamo solo avere la costanza di continuare. E anche un'altra cosa, è vero, questo momento è molto dinamico, molto. Dinamico proprio per, come abbiamo detto prima, questa oscillazione tra gli opposti molto rapida. Ed è per questo che dobbiamo ancor più vivere questa dinamicità tra gli opposti, trovando il nostro centro di equilibrio. A cosa serve? Sembra un paradosso. Vivere l'oscillazione degli opposti, ma trovando il centro. Sì, perché altrimenti si esce fuori per la tangente. Dobbiamo bilanciare la forza centrifuga con quella centripeta, di modo che siamo sollecitati dall'oscillazione, ma sempre trovando il nostro punto centrale di coscienza, che si riconosce nel cuore, perché il cuore è il centro, ed è un cuore che ha il suo riflesso nella cavità, sapendo che poi il primo deva che deve essere in sincrono con noi coscienza è il deva mentale, perché è quello poi che porterà la forma pensiero verso la precipitazione, cioè quello che manterrà la giusta tensione tra la volontà e l'intelligenza. La volontà del proposito e l'intelligenza di porlo in attuazione. Questo è il compito del deva mentale. E noi, stando nel cuore, attiviamo per primo quell'amore che è necessario a far sì che si ottenga questo compito, diciamo, del deva mentale, di fungere da punto di tensione e quindi di connessione tra il sopra e il sotto. In questo modo il nostro deva astrale rimarrà anch'esso sintonizzato, senza dare degli strattoni, perché proprio quando si oscilla tra gli opposti è bene che il deva emotivo rimanga anch'esso molto equilibrato e molto calmo, molto tranquillo, proprio per poter assorbire le sollecitazioni. E così poi sarà per il nostro deva eterico. Bene, Va bene, allora grazie Lorena. Dopo Lorena, questa sera ci abbiamo Alfonso.
Buonasera. Io non voglio essere da meno dai miei fratelli che si sono già ampiamente espressi sulle oscillazioni della settimana. Anche per me è stata una settimana intensa e contrastata, sia mentalmente che emotivamente. E durante questi giorni leggevo una rivista e mi è caduto l'occhio su una frase che mi esortava a essere per prima a capire che dovevo affrontare una situazione per maturare e crescere. E quindi diceva, prima capirete questo concetto e vi verrete più disposti a cooperare. E allora l'ho letto in modo tutto personale, dico, vabbè, vediamo un poco se riesco a pianificare la problematica con l'amico che conosci bene. Allora ho pensato di mandargli un'email per quanto riguarda la pratica delle innocuità. Come dire, io il toro cerco di pigliarlo sempre per le corna, mi lancio sempre nel conflitto e non sto mai fermo, se posso dire anche la mia, non lo so, mi conosci bene. Ci sono rimasto sconfortato nel momento in cui mi ha risposto in modo, prima non mi aveva mai risposto, non mi ha risposto proprio in modo freddo e impersonale. In cui dice che uno vuole essere libero di fare la sua strada senza dover sottostare a nessun insegnamento. Io l'avevo fatto con tutto l'amore di inclusività e di ipotetico aiuto a una persona che sta in difficoltà. Non ho potuto fare altro che rispondere: ti chiedo scusa se mi sono permesso di sottoporti qualcosa che non ti è gradito. E giustamente gli ho fatto pono pono, gli ho mandato luce, gli ho mandato pace, quindi non mi sono messo nell'ottica di giudicarlo più di tanto. E questo, diciamo, si è verificato anche con altre situazioni che poi magari ne parliamo dopo un attimo. Però giustamente si faceva presente a questo nuovo plenilunio, a questo Taurus Gemini, che cercano la sintesi della dualità, in fin dei conti. E quindi questa fluttuazione tra luce e ombre, questa settimana si è sentita proprio di molto, molto profondamente. Io ti ringrazio sempre per le pratiche che ci hai insegnato, quindi ricorro sempre a pratiche di meditazione, a cerimonie della vita, ai comandi ed Eva per cercare di mantenere armonia e sintonia, almeno nella mia personalità. Però forse non sono ancora così bravo e molte volte mi lascio prendere un poco dal conflitto. Per quanto riguarda poi la cerimonia della vita, come dicevo l'altra volta, io l'ho fatto proprio forse. Più atto la cerimonia della vita e più mi rendo conto che c'è bisogno del Cristo per darci una mano affinché avvenga questo divino adeguamento. Perché, diciamo, si sente molto questa differenza di idee o di azioni tra chi è sul sentiero e chi sul sentiero non c'è. Quindi capisco perfettamente, Vanessa, parlare con persone, magari anche delle stesse cose, ma di forme diverse, è come lavare la testa all'asino. Quindi sono discorsi che non danno nessuna, anzi, forse aumentano la separatività. Quindi così è stato per Tatiana, Luigina e Lorena. Quindi bisogna farsi forza del nostro insegnamento e ricordarci quello che almeno io come insegnamento del maestro Samael mi diceva: costi quel che costi, ma non uscirò mai dal sentiero. Grazie.
Grazie Alfonso, grazie. Non c'è niente da aggiungere, diciamo, a quello che hai detto perché è molto chiaro. Allora, diciamo che anche si sente nell'aria, diciamo così, anche un certo peso. Non so se anche voi non lo avvertite. C'è un certo peso, non notate, perché passato, come dire, quel primo impulso della primavera che rigenera, adesso c'è proprio nell'aria un certo assestamento, perché poi Toro questo poi vuole, no? Che ci sia un certo assestamento tra le coppie di opposti. E poi Gemini appunto lo porterà perché il signore Gemelli è proprio quello che tende a trovare l'unione. Dunque, allora abbiamo fatto il nostro giro. Avete delle domande sulla lezione della redenzione della materia? Ve la siete letta? Sì. Ci avete capito tutto? O ci sono dei punti che non sono così chiari? Vi siete presi degli appunti? Volete che la ripassiamo tutta quanta insieme, dato che insomma il tempo c'è?
Sì, ma per quanto mi riguarda io la trovo molto difficile, quindi se anche gli altri sono d'accordo, questa potrebbe essere un'ottima cosa, secondo me, ripassarla insieme, intendo.
Se posso, volevo farti una domanda, sempre di redenzione della materia, ma del subconscio, che io con i comandi che faccio tramite l'anima ad Eva, poi scendo nel subconscio e immagino di fare, di portare luce e amore alle forme cristallizzate. Quindi poi vedo queste forme che si allontanano e ritornano al piano logoico. È un'immaginazione mia.
E la domanda qual è?
E se è giusto così, oppure se questa è redenzione o meno, cioè, io mi dico, sto redendo le mie paure, i miei blocchi emotivi, i miei loop.
Vabbè, diciamo che è un surrogato di quello che fa se la u messa là, no? Cioè fai scendere e fai risalire, no? Il
Sì.
che va, insomma, va sempre bene perché questo è il senso. Il senso è fare scendere la coscienza cristica, quindi le energie spirituali. E fare risalire la materia a quella vibrazione, no? Questo insomma è il senso in. Allora, vediamo un attimo. Io mi sono segnato un po' di cose, ma forse vale la pena di dargli una lettura, magari anche una spiegazione ve veloce. Siete d'accordo tutti? Per
Vabbè. E
me
certo.
sì, grazie.
Va bene, allora, leggiamola proprio. Allora, il numero 22 ha un significato occulto di cui solo la coscienza dell'anima può avere una comprensione totale. Per il nostro sistema planetario, esso si riferisce alla sua divisione o caduta in due parti separate ed all'affermazione della grande invocazione, la porta dietro cui il male risiede, cioè questo fatto che questa qualità numerica della Kundalini originaria, che era 22, scissa in due parti, quindi in due e due, fa sì che una parte è sprofondata, questo due, e determina proprio quella che noi chiamiamo separatività. Quindi la porta dietro cui il male risiede, quella porta che deve essere chiusa, sigillata dall'umanità, facendo risalire quel due, riportando l'energia vitale planetaria, che è la Kundalini, quel fuoco latente nella materia, riportarlo nella sua frequenza originaria che è un 22. Quindi questo lo comprendiamo. Ci sono varie metafore intorno a questo, ma anche nella mitologia appunto della Bibbia, insomma, il peccato originale, la cacciata dal paradiso terrestre e via via, che a descrivere, diciamo, questo decadimento della Kundalini, no? Per cui ci troviamo la creazione di questi piani dell'apparenza e piani dello sforzo umano. Infatti Adamo, no, doveva appunto guadagnarsi da vivere attraverso il sudore e per Eva c'erano i dolori del parto, no? Che poi questo parto e questi dolori stanno proprio a significare come questo sprofondare di questa metà Kundalini. E quindi la creazione di questi piani dello sforzo umano mentale concreto, emotivo e eterico fisico, siano dominati dalla forza delle coppie di opposti e quindi dal conflitto che viene generato da questa opposizione polare primaria, rappresentata proprio dalla sessualità. Infatti c'è tutta la parte finale di questa lezione che ci fa comprendere come viviamo la sessualità proprio in questo modo, proprio per questo tipo di scissione, di polarizzazione dei principi in una coppia di luce e ombra, cioè in una polarità. Polarità che quindi noi viviamo condizionati dal fatto che questa forza vitale viene vissuta come energia sessuale nella sua sfera più bassa, quindi nell'astralità, che è molto vicina, anzi, che è quella della forza animale, vissuta quindi come creatività nella procreazione, da cui la sessualità. Mentre poi invece, man mano che questa kundalini risale, questa creatività è portata dal centro sacrale ad attivare sempre più il chakra della gola e quindi la creatività superiore, la creatività propria dell'essere umano e non quella animale. E dunque il passaggio anche del concetto di sessualità, perché sesso, esotericamente parlando, è proprio la contrapposizione degli opposti, quindi delle coppie di opposti, luce e ombra, bene, male, eccetera, eccetera. Quando questa opposizione polare è sublimata in virtù della risalita di Kundalini, allora questa sessualità è portata a livello superiore e diventa creatività superiore. Non più quindi la necessità della procreazione attraverso il maschile e il femminile per incarnare anime, ma un'altra procedura ovviamente, che avverrà quando Kundalini planetaria sarà risalita al suo punto originale e quindi non avremo più necessità dei sessi. Dunque, su questo c'è da riflettere molto, poiché la sessualità come vissuta oggi è un'esigenza, ovviamente, dovuta proprio a questo decadimento della Kundalini planetaria. E per cui poi nel nostro deva di apparenza, quindi il nostro corpo fisico è stato fatto in modo, attraverso il sistema nervoso, attraverso tutti, no, come dire, gli apparati sensori, che, diciamo, quelle che possono essere come le papille gustative, ecco, così sono quelle che servono per assaporare il cibo, analogamente sono state poste dove noi abbiamo i nostri apparati sessuali per provare piacere e quindi ricercare quell'accoppiamento, gusto, piacere, l'orgasmo e via dicendo, per cercare quell'accoppiamento che adesso è funzionale proprio a questo due decaduto di Kundalini e quindi all'apparizione del maschio e femmina, del maschile e femminile contrapposti. E proprio nell'atto sessuale si uniscono, quindi è un atto anche, oltre che fisico, anche molto simbolico, proprio di questa unione degli opposti, che adesso si uniscono fisicamente perché è l'unico modo, dato che la Kundalini è così, questa forza così spezzata in due, è l'unico modo per poter garantire il proseguimento della vita. Ma non sarà così in un futuro, nel momento in cui appunto la Kundalini sarà ritornata ad essere quel 22 che era, quindi quella forza integra, 22 è anche il numero degli archetipi, l'abbiamo detto, dei 22 sottopiani per arrivare al buddico, dal sopra o dal sotto. Quindi numericamente un numero di compimento di questa forza, dell'unione delle polarità e della dualità. Quindi, come vedete, ho riassunto, diciamo, in questo un po' tutta questa lezione. C'era una domanda sotto?
Sì,
No.
volevo fare una domanda, non so se è pertinente, però la faccio. Ma questa, allora, la Kundalini, questa forza che si è scissa, appartiene al logos planetario, giusto? Cioè, fa parte del logos planetario.
Eh sì, perché tutto, diciamo che è la manifestazione della vita una che attraverso l'energia che viene chiamata Kundalini. E quindi la manifestazione anche del nostro logos planetario, perché noi e tutti i regni di natura di questo pianeta ne fanno parte.
Quindi voglio dire, anche il nostro logos planetario ha un problema, nel senso, è come se il nostro logos planetario fosse diviso a metà.
Ha un problema anche lui, certamente. Infatti, la sua problematica, che è quella del percorso della sua iniziazione a livello cosmico, lui deve prendere l'iniziazione a livello cosmico astrale, ok? Sta, è nel percorso di, e siccome noi siamo parte sua, è chiaro che, cioè, noi non siamo due, non siamo separati, noi siamo parte del Logos. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che la sua crescita è la nostra crescita. E se noi non cresciamo, non cresce nemmeno lui. E che quindi le nostre iniziazioni sono per lui iniziazioni minori per la sua iniziazione. Comprendete? È tutto collegato. Ed è chiaro che questa risalita, infatti alla fine della lezione viene proprio detto, no? Nella nuova era si sta lavorando per l'innalzamento della Kundalini planetaria dal centro sacrale fino al centro della gola. Vi stavo accennando appunto prima proprio per questa questione dei sessi, e della procreazione e la trasformazione da energia creativa inferiore a energia creativa superiore, mediante lo strumento dell'umanità, vedete, noi, la quale deve fare lo sforzo di stabilire corrette relazioni. Sappiamo che appunto stabilendo corrette relazioni, no? Tutto questo perché? Perché le coppie di opposti com'è che si evidenziano nelle nostre attività? Qual è l'attività principale nostra? Quella di relazione. Perché le coscienze si relazionano attraverso i propri deva, i propri veicoli. Bene. Di conseguenza i discepoli, attraverso i nuovi gruppi di servizio, devono diventare dei poli positivi di attrazione verso l'alto della Kundalini umana. Essi devono incarnare l'ideale per esercitare l'attrazione magnetica che determinerà la risposta del fuoco creativo degli altri loro simili, e in questo anche dei regni inferiori, animale, vegetale, minerale. Il 22 o la Kundalini redenta, cioè ritornata nella sua posizione originaria nel mentale superiore, perché è l'energia fuoco della materia, cioè della intelligenza e quindi materia. E qual è la materia fondamentale? La materia del pensiero, la materia mentale, quella è la materia fondamentale. E lì era tutto il fuoco di Kundalini. Il fuoco della mente, sì. Kundalini originariamente è manas, il fuoco della mente. Poi metà di quel fuoco sprofonda, viene scisso in due e diventa quindi polo positivo la mente e polo negativo il livello eterico. La rete eterica. La rete eterica è quella parte di Kundalini caduta. E infatti non è un caso che tutte le comunicazioni nostre e di tutto il nostro pianeta avvengono attraverso la rete eterica. Provate a rifletterci sopra. La telepatia attraverso la rete eterica, le emozioni, i sentimenti attraverso la rete eterica. Ma se noi riportiamo su quella vibrazione dell'eterico, a livello originale ritorna ad essere manas, E allora la telepatia ritorna a essere quella della mente. E sentimenti? Cosa significa sentimento e emozioni? Non ci sono più, non servono più, sono frutto di un decadimento. C'è il pensiero illuminato che crea, quello era in origine e quello tornerà ad essere. Ma l'arricchimento di questo pensiero illuminato, che adesso avviene attraverso le emozioni, i sentimenti e questa forza vitale che noi chiamiamo rete eterica, poi sarà tutto in uno. Sarà in quel manas, che sarà ricco dell'esperienza di tutti quelli che sono stati i piani inferiori. E così è il processo della monade, che proietta l'anima, che proietta la personalità e l'anima come mediatore, e quando la personalità ha fatto esperienza, mano a mano viene sublimata e quell'esperienza della personalità in tutte le incarnazioni diventa ricchezza di manifestazione della monade, quando ritorna alla casa del padre e l'anima ha finito il suo compito e i tre diventano uno. Tre perché c'è di mezzo il mediatore, l'anima si toglie, l'angelo solare, termina la sua funzione e quindi i due divengono uno attraverso il tre. Dunque, la materia cosmica è materia pensiero. Questo è un concetto che dobbiamo fissare bene. Questo è il concetto più basso di materia che esiste nel cosmo, cioè pensiero, che poi è poi suono, no? Perché chiaramente poi noi dal nostro punto di vista diventa quel suono, quella parola, ma è la parola, il suono è pensiero. Dunque il pensiero è la materia fondamentale. Infatti le prime forme sono quelle pensiero. Quella è la materia fondamentale. Lì sta l'energia di Kundalini, lì sta il fuoco della materia. Pensiero. Perché è l'emanazione di una causa, cioè di un proposito. E la materia è emanazione dello spirito, emanazione, proiezione, ok? Polo negativo dello spirito, polo ricettivo, così come il pensiero è il polo ricettivo del proposito. Ma nel decadimento, quel polo negativo rispetto alla volontà divina, che era appunto il pensiero, si divide in due e quindi crea al suo interno una polarità, manas e l'eterico. E quindi all'interno di quel polo ricettivo, polo negativo, si manifesta una ulteriore polarità, per cui poi l'intelligenza o la mente diviene polare o polo positivo rispetto alla materia densa che è polo negativo, cioè l'eterico. Densa nel senso che l'eterico per noi è, poi diventa gassosa, liquida e solida. Ok? Ma già nell'eterico per noi è la materia più densa. Ecco che allora polarizzazione nella polarizzazione. E noi stiamo redimendo la materia cercando di liberarci da tutte queste polarizzazioni, in modo che Manas torni ad essere la materia fondamentale, cioè il pensiero creativo. E che al di sotto di quello non esista più niente. Negli altri mondi, pianeti sacri, sistemi solari sacri e via dicendo, cioè quelli che sono entro il modello divino, coerenti con quel modello, la materia più bassa è quella del pensiero. Quella è la materia densa entro la quale avvengono tutte le creazioni di forme pensiero. È per noi invece che siamo sprofondati in quella che è astrale, infatti la redenzione poi della Kundalini, se avete letto bene questa lezione, è soprattutto nell'astrale, nel far risalire quella frequenza a livello mentale. Se volete leggiamo tutti i paragrafi, ma insomma questo è il concetto fondamentale, no, di questa lezione. E dove dice, poi io mi sono preso anche degli appunti che... Dunque... Quando ci dice qua la Kundalini è il fuoco latente, residente nel cuore dell'atomo, della sostanza, puro spirito alla sua frequenza più bassa. Certo, perché il puro spirito alla sua frequenza più bassa è il fuoco della materia, quella che noi chiamiamo radioattività e misuriamo con un contatore Geiger. E quando esplode una bomba atomica è quella che si libera. Si libera questa materia radioattiva. Che cos'è quello che si libera? Kundalini, l'energia di Kundalini, cioè il fuoco per attrito, che è il fuoco latente della materia, che noi chiamiamo energia, perché è ovvio che quando si libera quel fuoco si illumina, no? Produce luce intensissima come un sole. Certo, è una reazione a catena, per fissione invece che per fusione, ma comunque è una reazione, cioè gli elettroni schizzano via di orbite. Bene, quello è il vero fuoco della materia. È il fuoco latente della materia, Kundalini. Essa appare come la vita direttiva centrale dell'atomo. È chiaro, no? Perché il fuoco interno è come il fuoco della coscienza, cioè c'è sempre un fuoco interno che dirige, proprio perché è il riflesso di quello spirito. Esso dunque è l'aspetto inferiore del fuoco dello spirito, e rappresenta anche l'unica proprietà vitale universale che può essere studiata e compresa dalla mente umana, la quale presenta anch'essa per suo contenuto e attività tale cadute di visione. Infatti, la nostra mente scissa in astratta e concreta, e noi, individui, ci sentiamo tali proprio per effetto di questa separazione di Kundalini, individui individuati unici, cioè differenziati gli uni dagli altri. E così siamo una unità di coscienza, pur essendo parte della coscienza una. Tutto sembra, come dire, definirsi attraverso un gioco di parole. Coscienza una, ma unità di coscienza separata. È in questo paradosso che si gioca tutta la manifestazione. In apparenza separati, in apparenza la molteplicità, in essenza l'unione, la sintesi. E dunque il fuoco per attrito è l'apparenza di Kundalini, cioè si manifesta attraverso il fuoco per attrito, quindi tutte le nostre resistenze, che sono resistenze dei nostri veicoli, che sono resistenze della materia, sono quel fuoco di Kundalini che va rediretto perché possa sorgere. Per cui tutta l'esperienza nella materia passa attraverso quel fuoco. E quindi comprendiamo perché passa tutta attraverso questa vitalità universale attraverso l'esperienza entro la materia, fin tanto che quel fuoco di Kundalini è dimezzato. E infatti più sotto dice: l'essenza della Kundalini è manas, o principio motivante di intelligenza. Cosa vuol dire principio motivante di intelligenza? Ma è quel principio che muove, cioè manifesta quel proposito, che è la causa, che è il motore, che quindi lo pone in manifestazione. L'intelligenza manifesta il proposito. E siccome è caduto dal suo piano buddico nel riflesso del campo magnetico, ecco che noi lo troviamo nell'aspetto dello Spirito Santo come fuoco raggiungibile da noi esseri umani, sempre in quel quarto sottopiano eterico che è il sottopiano di mediazione. Spirito Santo, sottopiano, quindi quella materia di cui è fatto il Deva del Cristo quando diviene raggiungibile e quindi in contatto con gli esseri umani, con noi, nel quarto sottopiano eterico, laddove anche nella nostra Bibbia, quindi nella cristianità, viene chiamato, quel Deva viene chiamato Spirito Santo. Non è più quel puro spirito, la monade, e non è nemmeno il Deva di apparenza, che è quello spirito nella sua materializzazione più bassa, ma è il corpo di Cristo. E laddove quel corpo di Cristo si congiunge con l'altro Deva, Selah, che è appunto il Deva dell'umanità. Ecco perché nella tradizione cristiana e cattolica vi è la discesa dello Spirito Santo come fiammella che spunta dalle teste dei santi, cioè dal chakra della corona. Il punto più alto, il chakra della corona, di noi esseri umani, il punto di connessione con il divino. E dunque, proprio lì la fiammella dello Spirito Santo a indicare che discende dall'alto e noi dal basso possiamo raggiungere quel livello, il quarto sottopiano eterico. Non è un caso dunque che se la Om discenda fino all'eterico nel quarto sottopiano, perché poi al di sotto il quinto, sesto e il settimo sottopiano diventano i piani fisici, cioè gassoso, liquido e solido. Dunque l'ultimo sottopiano eterico del fisico è il quarto sottopiano, laddove lì quella sostanza è Spirito Santo. E lì si incontra Selahun con Selah. Da un lato, la sostanza più densa del corpo di Cristo, laddove l'umanità lo può incontrare, si incontra con la sostanza più alta del Deva eterico dell'umanità, nello stesso sottopiano, il quarto. E da lì la risalita. E naturalmente tutta questa cerimonia della vita, come ho detto nell'altra lezione, aiuta, evoca la discesa dello Spirito Santo, la discesa del Cristo, della coscienza cristica, per la risalita di Kundalini, che significa redenzione della materia. Chiaro? Dunque, è sempre cerimonia della vita, è tutta cerimonia della vita. E anche quando facciamo il divino adeguamento, è sempre cerimonia della vita. Discesa del divino nell'umano, risalita dell'umano verso il divino. Questo è. Poi dice, di conseguenza la Kundalini, ovvero polo negativo, chiaramente, no? Perché a questo punto quella decaduta è il vero polo negativo, perché più negativo di quella non c'è, si manifesta attualmente in due poli. Come ho detto prima, quel negativo si sdoppia a sua volta e crea un campo magnetico all'interno di quel polo che si sdoppia in positivo e negativo. L'attuale polo positivo residente nel centro superiore del sistema nervoso centrale, cioè Sahasrara, chakra della corona, e quello negativo, Muladhara, cioè il chakra, radice. Quindi, il polo negativo che è Kundalini, materia, fuoco della materia nei confronti del fuoco dello spirito, cioè il fuoco elettrico, quindi polo negativo, a sua volta si suddivide in una polarità magnetica. Polo positivo, Sahasrara, polo negativo, Muladhara. Quindi uniamo chakra della corona con il chakra radice e tra i due poli campo magnetico. In cui cosa si svolge tra i due poli? Mentale, l'astrale che sta in mezzo ed è il riflesso del buddico, e l'eterico che è collegato poi al fisico, quindi a Muladhara chakra. Dunque ancora una volta, il polo negativo di manifestazione è solo un'illusione per cui l'essere umano si concepisce come separato dagli altri e dall'anima, come abbiamo detto prima. L'espressione della separazione di Kundalini si riflette infine nelle vicende umane attraverso la contrapposizione delle coppie di opposti. Infatti qui dice il principio motivante o cuore di Manas risiede nel centro della testa, Sahasrara, che è il vero polo negativo nei confronti del proposito causale, proposito divino, è chiaro. il quale riceve l'impressione diretta della volontà dell'anima, giusto? Infatti noi, attraverso la meditazione, poniamo proprio in contatto dal centro della cavità al centro del cervello, che è l'ultima parte, la parte in cui conclude nella pineale il chakra della corona, questo, e evochiamo attraverso quel canale, evochiamo la connessione con l'anima, quindi con i piani superiori, quindi perfettamente in linea, in accordo con quello che dice qui. Il principio motivante o manas deve abbassare la propria frequenza per giungere fino a noi. E una volta attivato, il fuoco latente si protende verso il suo polo opposto di attrazione e mette in attività vibratoria i centri che attraversa. Di conseguenza, la forma ospitante, ossia la persona che ospita la coscienza, viene rianimata e diventa punto focalizzato di forza vitale che irradia e genera una serie di esperienze evolutive. Ciò significa che quando ho messo in connessione il primo e l'ultimo, richiamando dall'anima quel fuoco vitale della materia, Kundalini mano a mano si alza, risale dal chakra radice verso prima chakra svadhisthana, quindi il sacro, poi risale ancora verso il plesso solare, poi risale la testa di Kundalini del serpente fino al cuore. Quando la testa di Kundalini arriva al cuore, lo dice nei paragrafi successivi, no? Allora si incomincia ad avvertire, lo dice qua, no? Quando Kundalini si srotola ulteriormente, salto dei pezzi, ma per arrivare, diciamo, al cuore, no? Ed attiva i centri del cuore e della gola, l'aspetto istintivo, che da prima, quando Kundalini attiva il chakra del sacro, ovviamente, no? Abbiamo detto sessualità e via dicendo, ecco, l'aspetto istintivo viene sostituito dall'aspetto dell'aspirazione e intellettuale, cioè quello poi dell'intuizione. E l'essere umano inizia ad aspirare a un ideale di miglioramento. Via via che Kundalini risale e arriva al centro della gola, la creatività si manifesta finalmente nella mente e l'uomo costruisce la bellezza attorno a sé per la semplice gioia di farlo. Cioè, mano a mano, quando questa energia risale, attiva i centri superiori, cioè al di sopra del diaframma. Attivandoli, cosa succede? Questo vale la pena di memorizzare. Mentre quando non sono attivati questi centri, cioè cuore, gola e corona, questi centri non sono ancora attivi, cosa succede? Succede che l'energia, il prana, che viene assimilato, passa sempre dapprima attraverso i chakra superiori fino a giungere in quelli inferiori. Quindi l'energia che arriva a vitalizzare il plesso solare, il chakra radice e il chakra il chakra del sacro e il chakra radice passa prima attraverso testa, gola e cuore. Solo che quando i centri superiori non sono ancora attivati, non trattengono quel prana, non trattengono quell'energia, ed è per questo che quell'energia va ad attivare e alimentare i chakra inferiori. Ma man mano che Kundalini risale, attivando i chakra superiori, l'energia pranica non discende più ad alimentare i chakra inferiori e viene ad alimentare i chakra superiori, così attivandoli sempre più. Dunque la creatività inferiore si tramuta in creatività superiore e quell'energia vitale di Kundalini, che noi chiamiamo sessuale, via via diventa sempre più l'energia creativa della mente, della progettualità, ma una progettualità superiore. Il chakra della gola si rafforza, il centro della parola si rafforza e quindi vengono portati in luce non più figli come corpi, ma figli dell'amore attraverso l'intelletto. E dunque anche ovviamente il bisogno sessuale da un lato cala perché aumenta quello, quindi sessuale e riproduttivo, diciamo così, cala, perché dall'altro aumenta invece quello della creatività dell'intelletto. Ci sono domande anche su questo? Quindi qua infatti dice il cuore, la gola e la mente sono collegate, la loro attività è integrata, quando Kundalini appunto risale, l'aggregato della persona lavora sempre più a regime. Naturalmente poi Kundalini prosegue questo viaggio e mentre la testa è nel cuore, la coda è nel plesso, è nel plesso sacrale. Quando la testa arriva al chakra della gola, la coda è nel plesso solare. Quando la testa arriva infine nella chakra coronale, dapprima la coda è nel cuore. E lì c'è veramente l'individuo che si offre in una vita di servizio per il compimento del piano divino. Poi anche la coda risale e Kundalini si acciambella tutta intorno al chakra coronale. Quindi dall'essere acciambellata nel chakra Muladhara, il chakra radice, nel compimento ritorna acciambellata nel chakra coronale, in quello che si chiama appunto il serpente che mangia se stesso, ok? Che si mangia la coda. E infatti dice qua di conseguenza, appunto, i discepoli attraverso i nuovi gruppi, quello che leggevo prima di servizio, devono diventare dei poli positivi di attrazione verso l'alto della Kundalini umana. Essi devono incarnare l'ideale per esercitare l'attrazione magnetica che determinerà la risposta del fuoco creativo degli altri loro simili. Il 22 o la Kundalini Redenta dovrebbe diventare una realtà nelle vicende umane prima che il 2, la Kundalini abbassata, possa essere inghiottita dal drago cosmico della Kundalini solare. E nelle ultime righe, qua, queste sono le più criptiche, dice: l'umanità e di conseguenza il pianeta dovrebbero sintonizzare la loro evoluzione con quella del Logos solare, perché il Logos planetario possa esercitare la sua funzione di guardiano della soglia della Kundalini solare, perché questa è la funzione del nostro Logos planetario e del nostro pianeta, guardiano della soglia della Kundalini solare. Naturalmente questo rimarrà nella suggestione dell'immagine, poco ci è dato di comprendere veramente di che cosa significhi, ma ne assaporiamo questa nota che noi ne siamo parte e che attraverso la nostra evoluzione, la nostra crescita, si adempie ad un compito più ampio, sia il nostro logos planetario che quello addirittura solare. Ok? Se ci sono domande, fatemele. O ditemi, insomma, se avete compreso di più rispetto a prima. Facciamo un giro veloce.
Sicuramente abbiamo preso di più, sicuramente è ancora ermetico, ma qualche cosa rimane, qualche cosa la capiremo più in là, quindi voglio dire che non ci sono problemi.
Sì, vorrei sentire il parere anche degli altri, anche sintetico, eh. Mi chiamo io? Lorena?
No, va bene, Edoardo, cioè, sicuramente c'è stata una comprensione più approfondita, ovviamente la lezione veramente è tanta, insomma, quindi da rivedere senz'altro.
Sì, credo che sia, diciamo, un commento comune, no? Mi sbaglio? Credo che sia proprio così. Va bene, allora, visto che...
L'immensità che ci colpisce. Proprio oggi ci pensavo, quanto siamo piccini in mezzo a queste immensità, no? E come i maestri ci possono guardare nelle nostre, mettiamo così, preoccupazioni quotidiane.
Eh sì, Tatiana, in effetti io, diciamo il bello anche di queste lezioni, no? Anche di questo sentiero, di questo percorso, anche di studio, no? Diciamo dal punto di vista anche solo dello studio, è proprio come ci fa sentire questo che hai detto tu molto bene, questa immensità. E di come noi siamo piccoli, però, nonostante piccoli, siamo in questa immensità. E questo ci può anche consolare nel vedere la vastità di questo piano e di questo disegno.
Siamo piccoli ma crescenti.
È certo, è certo. Beh, perché perlomeno siamo de destinati a diventare dei logos planetari.
Infatti, questo volevo dire.
Appunto.
Più che altro utili.
Scusa, più che altro hai detto?
Utili.
Utili, certo. Va bene, allora direi che possiamo concludere qua la nostra decima lezione, ce ne rimangono solo altre due. E allora, chi recita la grande invocazione?
Faccio io.
Va bene, cara, tutti quanti ad ascoltare la nostra Luigina.
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce. E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Bene, grazie. Buonanotte a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buonanotte a tutti.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte.